tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Il mio indirizzo è Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8 Marghera.
Lì. Fermo. Dimmi. Versi un attimo che ti dico una
tutto
roba.
Già aperto, tutto
aperto. Se è morto padre Pio.
Eh?
Chissà se partì, dai, ma lasciami stare un attimo. Se è morto padre Pio. Va in paradiso, San Piero.
Sì.
E era uno che lavorava in fonderia.
Sì.
E quello che lavorava in fonderia si è morto con padre Pio, che dice, ma chi sito? Mi lavorava in fonderia, ho 40 anni e lavoro, sono morto con tumori ai polmoni, però ho assaggio fio in famiglia, tutto, insomma, ho a casa, non si neanche mai. E Piero dice, ma sì, dai, mi avanti con me. E se padre Pio, da dire, ti chi sito? Mi so padre Pio. Sì, ma mi fa Piero, chi sito? Padre Pio, ma cosa hai fatto nella vita? Io ho fatto il santo. Piero gli dice, cosa hai fatto? È santo. E Piero, ma sì, tu ebete, cosa hai fatto?
Quello che lavorava in fonderia, che faceva
cosa hai fatto?
Ti dimenticavi un particolare? Quello che lavorava in fonderia faceva le statuine di padre Pio.
Che stimate?
No, quello che faceva, quello che lavorava in fonderia faceva le statuine di padre Pio.
Ma non importa. Ma ti cosa facevi tu? No, ho fatto buttare in culo. No,
speriamo. Bene ragazzi, siamo qui con l'ennesima trasmissione di Magia Stragoneria Paganesimo di ogni giovedì. Allora, prima di incominciare la nostra trasmissione di oggi, vi annuncio che questa sera dalle 19 alle 20, come trasmissione, farò un discorso di filosofia, cioè perché mi sto accorgendo che quello che stiamo facendo in filosofia noi ad un livello, diciamo così, che non è mai esistito in giro, però si allinea moltissimo con le ultime due sentenze della Corte Costituzionale che vi abbiamo accennato, ma vi ha accennato Francesco più che altro, ha portato i dati nell'ultima trasmissione, perché in effetti esiste un movimento sociale, un movimento di opinione, un movimento giuridico che sta andando oltre a quello che era il passato e sta cambiando la velocità del sistema sociale. Anche se il sistema giuridico cambia la velocità del sistema sociale, non è che non ci sia chi rema contro, anzi la maggior parte remano contro, però è importantissimo che noi mettiamo in luce sia i nostri aspetti di filosofia, che bene o male stiamo rivoluzionando l'intera struttura filosofica, rivoluzionando, perché nemmeno quelli all'università si cagano addosso semplicemente leggendo le nostre cose, e nello stesso tempo stiamo reimpostando tutto il discorso per la nascita del paganesimo politeista. Per contro, siccome non siamo delle mosche bianche, cioè non è che veniamo fuori dal nulla, veniamo fuori da delle tensioni sociali che si esprimono anche in altri livelli e si esprimono anche in ambito giuridico. Pertanto questa sera farò questo discorso. Adesso lascio la parola a Francesco, che vi racconterà cosa abbiamo combinato.
No, beh, se io aggiungo una cosa sul discorso di Claudio, che chi vuole trovare le sentenze, Claudio le ha messe anche su internet.
No, solo sui gruppi, ma le metterò anche nei siti.
Comunque alcune sono state messe, rigirate anche su altre liste pubbliche, penso qualcuno le trova. E sono sentenze appunto che avevamo accennato giovedì scorso, che sono molto importanti perché...
Recentissime.
Sì, proprio perché appunto sono di giugno e introducono alcuni principi interessanti. Comunque ci sarà tempo di dibattere anche questa sera, Claudio ne accennerà ancora e sarà motivo anche appunto di informazione per il futuro. Io ricordo appunto che martedì scorso abbiamo chiuso il ciclo degli incontri di stregoneria marostica, siamo arrivati al 20° incontro, abbiamo chiuso, cominciato nel gennaio del 2001, ha avuto sempre una continuità, non è stato mai interrotto, è stato sempre portato avanti, è stata ottima la partecipazione, nel senso che proprio... decine di persone
ieri non ci stavano più in sala anche se mancavano parecchie persone,
anche se mancavano parecchie
per
persone,
vari, ferie e tutto il resto.
Comunque la cosa è riuscita, in quanto poi abbiamo portato avanti un progetto che era molto consistente, anche perché organizzare con maniera metodica per 20 incontri una cosa del genere, anche dal punto di vista organizzativo, richiede un parecchio metodo, parecchio impegno.
Per noi era impensabile all'inizio,
tenendo conto che c'è anche un discorso da fare, che soprattutto le tematiche affrontate hanno fornito parecchio materiale, perché al di là della quantità, del numero degli incontri, del numero dei partecipanti, quello che è significativo anche le informazioni, le nozioni, la cultura, i dati che vengono passati, che vengono trasmessi, che vengono messi a disposizione, anche perché una cosa fondamentale nei vari incontri non era quello di creare un credo dei comandamenti, una fede, ma era quello di dare delle cose che le persone devono verificare, cioè nel senso che era una proposta, era un proporre, era un modo di affrontare le cose, erano tecniche. Se poi uno non è capace di utilizzare la tecnica, è veramente una situazione in cui deve un attimino modificare la propria esistenza, però sono tecniche, di conseguenza servono a comprendere questo, cioè quanto è importante che le persone per la loro esistenza devono lavorare, devono impegnarsi, devono agire, cioè nel senso che non è che qualcuno ti possa fornire tutto, ma anzi tutto quello che ti serve, quello che hai bisogno lo devi costruire direttamente.
E beh, è stata positiva anche la rispondenza che c'è stata, perché sì, c'è stata una sintonia notevole con alcune persone. Alcune persone sono venute, hanno assistito a una o due, poi sono andate via, cioè non hanno più. Ma c'è stato un gruppo consistente di persone che ha fatto praticamente l'intero ciclo. Sì. E con una corrispondenza, cioè ritrovavano in quello che noi dicevamo molte cose che loro avevano vissuto in prima persona, per cui questo è importantissimo al di là della, di tutto, insomma.
Sì, dispiace logicamente che poi nel quel passare del tempo delle persone, addirittura delle persone sono arrivate all'ultima conferenza. Dispiace anche questo, ma purtroppo gli impegni sono sempre questi, cioè nel senso che non può andare avanti a ciclo continuo e continuare a ripetere le cose. Secondo me ci sarà tempo che con queste persone, cioè sono delle persone che sono arrivate proprio per la prima volta nell'ultima conferenza, sì, cioè proprio fatalità. Però
sono dispiaciute in effetti.
Noi abbiamo fatto il massimo per dare informazioni, per portarlo avanti e organizzarlo, perché Claudio si è impegnato moltissimo a produrre, elaborare, scrivere materiale interessante, e vedremo anche di utilizzarlo in altre forme o in altre maniere anche per il futuro, insomma. Certo che la cosa è servita, servirà, logicamente la situazione è anche in un certo senso interessante, perché più noi andiamo avanti nel definire correttamente alcune cose, più diamo la differenza cos'è il paganesimo e il monoteismo, e più logicamente i monoteisti che non hanno argomenti attaccheranno e si faranno conto, cioè nel senso che io non sto qui a contare tutte le traversie che in questi mesi abbiamo avuto e continuiamo ad avere, tutte le provocazioni che vengono fatte anche da persone che logicamente sono in malafede. Però questo qua dimostra chiaramente che non avendo argomentazioni di tipo ideologico, culturale o religioso, la loro attività è sempre un'attività di
squallore.
Sì, squallida, di orrore, logicamente tipica dell'inquisitore. Anche perché non sono incapaci di produrre qualsiasi cosa, in quanto il monoteismo è sempre la castrazione di ogni capacità e di ogni volontà delle persone. E di conseguenza anche molte persone hanno vissuto delle situazioni, degli attacchi personali molto pesanti, soltanto perché sceglievano non una nuova fede, ma soltanto sceglievano di pensare con la propria testa e di agire come gli piaceva. E questo è veramente stato significativo della capacità che il paganesimo ha di dare fiducia nelle persone, e soprattutto quando noi andiamo a affermare che la volontà di monoteisti è quella di creare terrore, è solo terrore, e che la loro attività è quella inquisitoria ed è quella di annientare le persone, perché io non avrei nessun problema se un monoteista mi attaccasse su delle idee, ma non si possono attaccare perché loro sono il vuoto, cioè nel senso che di fronte all'immensità del mondo non potranno mai riempirlo, non potranno mai sopprimerlo. E l'unica possibilità che i monoteisti hanno di affermare, di avere successo, di garantirsi un qualche forma di sopravvivenza, è il tentativo di annientare le persone. Logicamente non potendo attaccare le persone a livello intellettuale, a livello di formazione, perché chi pensa con la propria testa, chi è capace di elaborare, di pensare, di conoscere, diventa inattaccabile. Si farà sempre un attacco a livello personale, ma il fatto di scegliere un attacco a livello personale anche sulla vita privata delle persone è sempre indice che qualcuno veramente vuole creare una situazione di disagio, vuole attaccare le persone e soprattutto ha sempre bisogno di riportare le persone all'interno di un gregge. E questo qua va ribadito, perché i monoteisti sono criminali non soltanto i monoteisti che sedono in Vaticano, ma anche chi riconosce minimamente una qualche forma di validità al pensiero cristiano, al pensiero del monoteismo, e soltanto chi pensa che in fondo Cristo fosse positivo.
Sia chiaro una cosa, che noi lo affermiamo in questi termini perché i nostri sono termini religiosi, per cui io posso usare termini testa di cazzo, figlio di puttana, pezzo di merda, perché sono termini religiosi. Sì, lo so che non è un linguaggio religioso, però è il nostro linguaggio religioso che rappresenta la nostra capacità anche di trasferire delle emozioni, non solo delle affermazioni, ma anche delle emozioni. E un certo linguaggio anche così lo trasferisce. Però partendo invece da un altro tipo di linguaggio, la Corte Costituzionale dice esattamente le nostre stesse cose, chiaramente usando il linguaggio che è consono alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non fa un lavoro religioso, fa un lavoro giuridico, non impegna le emozioni dei magistrati, impegna semplicemente le ragioni della giurisprudenza, mentre noi invece impegniamo le nostre emozioni, le nostre tensioni, le nostre passioni, il nostro essere persone religiose, e abbiamo il diritto a un linguaggio nostro e proprio.
Sì, ma difatti quello che diciamo appunto è questo, che le nostri concetti alla fine applicati o tradotti vengono tradotti in tutti quanti i campi, perché alla fine noi pensiamo alla libertà delle persone, alla volontà delle persone, e per noi è sempre fondamentale l'uomo al centro di tutto, cioè nel senso in quanto siamo uomini, apparteniamo alla specie umana, di conseguenza questa è la nostra natura e a questa non possiamo rinunciare e non dobbiamo rinunciare. Logicamente appunto noi affrontiamo una dimensione che è mitica, che è mitologica, che è religiosa, che è pagana, e affrontiamo logicamente valutando la capacità delle persone di esporre questo. In altri ambiti la nostra volontà di libertà può essere tradotta, con altre parole, in principi che sono i principi di legge, benissimo, useranno altri termini, però logicamente alla fine quello che ne viene fuori o quello che rimane traccia, quello che consiste nel veramente a questa elaborazione, è la volontà nostra di dire che l'uomo non è sottomesso a nessun Dio e che l'uomo è un Dio. Che poi lo si dica che un uomo è un dio perché si cita una legge dello Stato, che se lo dica perché la mitologia e il paganesimo ce lo dice, è secondario, certo. Fondamentale è riconoscere questa libertà, questa individualità e questa divinità dell'uomo. Poi le motivazioni sono diverse, benissimo, l'importante è affermare questo principio.
Questo non significa che, torno a ripetere, milioni di uomini remeranno contro questo. Questo è inevitabile, però l'importante è che i principi di libertà si diffondano fra gli uomini e che gli uomini comincino a comprendere che la libertà di uno è la libertà di tutti. E questo è importantissimo, che non è la libertà di essere padrone di schiavi, la libertà di essere un padrone di qualcosa o di possedere qualcosa, ma è libertà del singolo essere davanti al mondo per esprimere se stesso. E questo è fondamentale in tutto. Bene, Francesco, allora abbiamo finito questo ciclo di dibattiti. Siamo arrivati alla fine. Cosa faremo dopo? Intanto c'è il rito di agosto sull'altipiano di Asiago. Prego le persone mettersi in contatto. Naturalmente è un rito riservato. Fate un po' voi, insomma.
Sì, diciamo, siccome appunto il tempo non è moltissimo, in quanto verrà organizzato a breve, le persone si mettono in contatto tramite internet, telefonando o scrivendo, e di conseguenza poi appunto per chi è già venuto il problema non sussiste, anche perché appunto per chi viene la prima volta è sempre consigliato che si faccia viva, ci si facciano quattro chiacchiere, non perché ci sia un esame da superare, perché logicamente vogliamo sempre che le persone che partecipano al rito abbiano la dimensione e la comprensione di cos'è questa cosa, e soprattutto hanno l'animo, se anche vengono da curiosi o da soltanto persone che osservano, che riescono a concepire che possono esistere delle persone che lo fanno con un intento religioso. Perciò non è un esame o una discriminante, è soltanto, giustamente, se è una conferenza non esiste nessun problema, se è un rito le cose sono diverse.
Naturalmente parleremo della modifica dell'articolo 405 del codice penale e della sua valenza, della sua portata che ha avuto. È sempre una sentenza di cui parleremo stasera della Corte Costituzionale.
Sì.
Anche perché questo ci salvaguarda dei riti in maniera piuttosto pesante. Va bene.
Posso rubarti?
Tu fai quello che vuoi, quando tu mi dai via Francesco io leggerò un inorfico. Vai tranquillo.
Vabbè, casomai che poi queste alcune tematiche, visto che giovedì prossimo Claudio si prende un giorno di ferie.
Sì, giovedì prossimo ho l'orario dalle 2 alle 10, per cui dai 14 alle 10, per cui Francesco avrà tutto il tempo. Ecco.
Io l'ho già fatto su internet in maniera molto breve e ho ricordato uno studioso molto in gamba, italiano, Luciano Parinetto. Luciano Parinetto purtroppo è venuto a mancare due mesi fa, purtroppo non si è saputa la notizia a livello pubblico ed è passata inosservata, io l'ho saputo per puro caso. Luciano Parinetto è stato uno studioso che, partendo da un'area di visione politica particolare, si è interessato prima per motivi sociologici, motivi vari, di storia della religione, alla stregoneria, e ha fatto notevolissimi testi e ha approfondito moltissimo la tematica. Ha scritto un'infinità di cose che hanno come argomento la stregoneria, la storia della stregoneria, l'interpretazione e la criminalità dell'Inquisizione. Era molto giovane e dispiace perché una mente così intelligente, così vivace, così pronta a comprendere la dimensione umana della stregoneria, l'importanza della stregoneria, sia venuta a mancare. Però appunto, casomai appunto, giovedì prossimo, se farò tempo, parleremo più di Luciano Parinetto. Una cosa che mi ha lasciato interessante è che proprio alcuni giorni dopo che ho saputo della sua morte mi è capitato in mano una delle sue ultime pubblicazioni. Luciano Parinetto ha fatto tipo i libri Streghe e Potere e altre cose, parecchi libri sulla stregoneria, comunque li trovate, ha fatto anche un'indagine sulla dimensione quantitativa dell'uccisione delle streghe, ha fatto anche sulla composizione, diceva che secondo i suoi studi la metà delle donne bruciate, cioè delle persone bruciate sul rogo, erano uomini, che cioè non era solo una dimensione femminile. Comunque c'è tempo di parlare. Una delle ultime opere di Luciano Parinetto che ha curato è stato L'Anticristo di Nietzsche. E l'ha curato appunto Luciano Parinetto, è uscito per Stampa Alternativa. Per ricordare, Luciano Parinetto ha usato, come fanno sempre gli editori, una frase sull'ultima pagina delle copertine, l'ha presa dall'Anticristo di Nietzsche. E penso che possa essere anche, in un certo senso, essendo una delle ultime opere che lui ha, se ne ha preso cura, possa anche dare la dimensione di quanto è stata importante il lavoro di Luciano Parinetto. E penso che queste parole di Nietzsche possano essere anche un epitafio per la sua memoria. E lo dice nella quarta di copertina il libro curato da Luciano Parinetto, Nietzsche, l'Anticristo: oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono la bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono.
Non c'erano
però, se, nel
non
senso,
mai avuto dubbi.
Se dobbiamo ricordarlo, lo ricordiamo in queste parole. Ripeto, oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. La nozione di al di là, quella stessa di anima, sono arnesi di tortura, sistemi di crudeltà, usando il quale il prete diventò padrone e padrone rimase. Ecco, se noi vogliamo sintetizzare il lavoro che Luciano Parinetto ha fatto gigantesco, lo possiamo sintetizzare in queste frasi. E vogliamo ricordarlo che la sua breve vita sia servita a far capire alle persone che oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. E penso che questo sia forse il miglior ricordo che noi possiamo dare di Luciano Parinetto.
Vedi, di questo qua è il senso stesso del concordato.
Sì.
Cioè, il concordato garantisce ai cattolici di essere dei criminali, assassini, stupratori di bambini, distruttori del sistema sociale, dei veri e propri terroristi rispetto alle nostre istituzioni, senza essere inquisiti. Praticamente il concordato, cioè il fatto che lo Stato riconosca una religione non è un pregio per la religione, ma al contrario è una condanna sociale alla religione, perché lo Stato riconosce l'attività terroristica di quella religione, però ne riconosce anche, sì, i rapporti di forza all'interno del sistema sociale, e dice: tu puoi continuare a manifestare la tua religione, cioè il tuo terrorismo nei confronti delle istituzioni, purché questo terrorismo sia nell'ambito religioso, non vada fuori dalla tua religione. Per cui il fatto stesso che esista un concordato, esiste una protezione da parte dello Stato dell'attività delinquere del cristianesimo. E non lo dico solo io, cioè lo dice la giurisprudenza, è questo. Per cui essere riconosciuti dallo Stato è un imprimatur di terrorismo da parte di una religione. Tant'è che, se non vado male, ricordando a memoria un altro concordato, non so se con gli ebrei o con un altro, in quel concordato è scritto testualmente un articolo in cui quella religione non richiede particolari protezioni, cioè norme particolari per proteggere l'attività di culto. Cosa significa questo? Significa che se i musulmani chiedessero un concordato e chiedessero nel concordato il riconoscimento dell'infibulazione, avrebbero necessità da parte dello Stato di avere una particolare protezione, perché quella è un'attività a delinquere. Questo dopo sta lo Stato non concede una cosa del genere, chiaramente. come sarebbe lo Stato non concedere il diritto al battesimo e altre cose, però diciamo che in quel caso i musulmani dovrebbero chiedere una dispensa dall'essere perseguiti per i crimini commessi perché hanno la pratica dell'infibulazione. Pertanto, per non essere perseguiti, avrebbero bisogno del concordato.
Beh, se facessimo un discorso puramente giuridico, penso che in base al concetto giuridico occidentale una simile pratica sarebbe veramente a cozzare con tutta la civiltà di lì.
Qua si sta discutendo del velo, di altre cose che sono già dei marchi,
sì.
Per cui chiaramente io ho fatto un esempio estremizzato, ma proprio per dare l'idea di una cosa orrifica. Ma questo vale anche per il cattolicesimo, per costringere i bambini a pregare, i bambini molto piccoli a pregare, sì. Significa castrare la loro psiche, significa distruggere la loro emotività. È come se strappaste un braccio a un bambino, la stessa identica cosa, e non lo dico io, lo dice la psicanalisi e la psichiatria, che negli ultimi 100 anni alla faccia dei lazzaroni del Vaticano è riuscita ad imporre alcuni concetti. Vi ricordate la Montessori? Vi ricordate l'educazione infantile? Tutti gli sforzi infiniti che sono stati fatti contro i preti che rivendicavano il diritto invece di costringere bambini in ginocchio, perché sono state delle vere e proprie guerre sociali per costruire.
Continuano a rivendicarlo ancora adesso. Non è che abbiano perso il vizio, cioè nel senso che la cosa e anche di adesso, cioè nel senso che magari noi potessimo parlare della volontà criminale cristiana come quella del passato, purtroppo la volontà dell'Inquisizione è anche una volontà del presente, cioè nel senso che la volontà diciamo di colpire è concreta, perché ad esempio facciamo un piccolo esempio di cosa significa. Di cosa significa un principio giuridico che passa e che viene affermato. Allora, voi sapete che esiste una guerra per quanto riguarda i cattolici per togliere il diritto di aborto, e al limite del costo dell'aborto dal punto di vista mitico ne parlerò giovedì prossimo. Però do una dimostrazione di cosa significa questo. È uscito un'interpretazione di una legge, una modifica a una legge dello Stato italiano, è uscita nel 20 giugno del 2002, in cui sapete che esistono i lavoratori atipici, i COCO, tanto per intenderci, perché conosce la sigla. Benissimo, le collaboratrici perdono l'assegno in caso di aborto, cioè nel senso che le donne che sono lavoratori atipici, se durante questo periodo scoprono, durante la gravidanza e nel tempo giusto per fare l'aborto, scoprono di avere un feto malformato e ricorrono all'aborto, perdono il diritto all'assegno e devono restituirlo.
Ma chi è sta roba?
Cioè, 20 giugno 2002.
È passata in silenzio?
Sì, logicamente sono cose
hanno
che
bisogno di schiavi, no?
Sì, cioè rendetevi conto, già queste persone non hanno le tutele, vabbè, non facciamo un discorso sindacale, cioè però riconosciamo che i COCO, cioè quelli in collaborazione con la Guardia Coordinativa, hanno un trattamento diverso dei lavoratori dipendenti. Si trovano che gli viene riconosciuto un diritto, cioè si fanno le campagne perché dicono che bisogna che le donne, per questa società, abbiano più figli, che è un diritto giusto di una donna avere figli, e poi quando queste persone che sono già meno tutelate si trovano nella situazione di avere un figlio che potrebbe essere handicappato e giustamente ricorrono all'aborto, queste qui si trovano a dover restituire l'assegno di maternità. Cioè, questo logicamente è un principio giuridico, cioè non si può fare entrare dalla porta, non si fa entrare dalla fogna, non si fa entrare da qualche fessura, però rendetevi conto che questo succede. E io vorrei dire, nessuno volutamente ha dato risalto a questo. Perché? Perché logicamente
è il terrorismo cattolico che passa, che viene usato proprio per avere schiavi da comprare e vendere. Il solito cattolico, i soliti adoratori di quello lazzarone che si chiama Gesù di Nazareth, stupratore di bambini, delinquente, assassino. A proposito, sai che l'altra volta è stato uno che diceva che mi denunciava? Era ora.
Quando?
Durante la trasmissione serale in privato mi ha telefonato. Dai che processiamo il macellaio di Sodoma e Gomorra una volta per tutte, per genocidio nei confronti dell'umanità.
Non certo simile coraggio, insomma, anche perché
sono 10 anni che aspetto.
Ma a parte questo, nel senso che poi effettivamente di fronte al comportamento criminale di Gesù Cristo nessuno può contraddire le nostre affermazioni. Questo comunque non è un problema. Voglio dire, visto che abbiamo accennato il discorso dell'aborto, che voglio fare un attimino, visto che nel sotto si dice che o vuoi parlarne, parliamo.
Vai tranquillo.
Sicuro.
Tanto profumo di terra lo facciamo.
No, dai, facciamolo, ne accendiamo dopo.
Parla dell'aborto.
Allora, Io no, faccio un po' di pubblicità, va bene, sì, e dopo parliamo dell'aborto. Allora, come si sa di sotto, le strade dicono che c'è più tempo per leggere, allora io do un piccolo consiglio ai nostri ascoltatori che ogni tanto chiedono qualche indicazione bibliografica. In Italia esiste per fortuna una piccola casa editrice che ha una notevole, cioè non ha una notevole produzione dal punto di vista quantitativo, ma qualitativo, che è la Moretti e Vitali. La Moretti Vitali si sta facendo carico di produrre opere di notevole interesse e di una profondità incredibile. E voglio tanto solo per ricordare che ad esempio ha pubblicato i libri di Ilman tipo La politica della bellezza, ha pubblicato un libro di Rafael Lope Pedraza che erano 20 anni che non aveva pubblicato in Italia su Dionisio in esilio e ha pubblicato anche un libro di un'autrice canadese che si chiama La grazia pagana. E l'autrice è Ginette Paris, ha già fatto un libro sul ritorno di Afrodite che non ho ancora avuto il tempo, che non me l'hanno ancora portato, e fa un discorso su tre figure della mitologia greca, che è Artemide, Estia e Mnemosine. Ne parleremo al limite giovedì prossimo. Ma quello che mi interessa è che finalmente anche dal mondo anglosassone, canadese, viene fuori un'affermazione che è interessante. Oltre che affrontare la mitologia come cosa del passato, l'affronta come cosa del concreto. E uno di questi capitoli è chiamato l'aborto come sacrificio ad Artemide. Lei fa una lunga considerazione, cioè non sto qui a leggere, al limite ne approfondiremo la prossima volta, e dice, e leggo solo una frase per dare la dimensione, cioè di come la mitologia possa essere letta anche in contemporaneo, come ad esempio noi non troviamo nel passato problemi dell'aborto in quanto era un diritto riconosciuto su cui non c'era bisogno di discutere, si è bisogno di discutere il momento in cui il diritto viene negato. Allora, lei dice: la causa dell'aborto, se dovessimo difendere nello spirito di Artemide, potrebbe svilupparsi secondo le due strategie seguenti. 1. Passare da una posizione difensiva a una posizione offensiva. Cioè, nel senso che dice noi non dobbiamo difenderci. Verso i monoteisti, verso chi fa il crimine contro le donne, dobbiamo solo essere all'offensiva. E dice, 2. Recuperare l'aspetto religioso riguardo alla contraccezione e all'aborto. Cioè nel senso che non possiamo pensare che il discorso dell'aborto abbia solo la visione, se si può chiamare religione, religiosa della religione cristiana monoteistica. Nel senso che l'aborto, i monoteisti lo negano, i pagani lo ammettono, lo concepiscono e non è problematico. Di conseguenza lei dice, non stiamo tanto a fare un riferimento alle divinità del passato come un'opera storica, storia delle religioni, ma diamo una dimensione religiosa all'aborto in quanto può essere compresa all'interno di un panteon pagano e ha una validità. E dice, noi possiamo fare questo se recuperiamo la funzione, e lei lo dice, religiosa, cioè nel senso dell'aborto. Perché molte volte quando si parla di aborto c'è il rischio di quasi di uno scontro, cioè di dire i monoteisti rappresentano la religione e gli altri rappresentano una concezione laica.
I monoteisti rappresentano solo il traffico di schiavi, punto e basta.
Non rappresentano l'interpretazione religiosa dell'aborto, la possono dare soltanto i pagani. Gli altri hanno soltanto bisogno del gregge. Però, siccome giocano sull'equivoco in questi monoteisti, dicono ma sì, la vostra è un'interpretazione laica, non è vero. La dimensione dell'aborto come libertà della donna di disporre del proprio corpo e della propria società, perché c'è un richiamo anche di Artemide nella società, nella funzione del controllo delle nascite, nel controllo della propria vita delle donne, che fa questa autrice che si chiama appunto nel libro La grazia pagana, dice chiaramente ha una dimensione religiosa.
È un discorso religioso l'aborto.
E l'unico discorso religioso che si può fare è il discorso pagano. La volontà cristiana monoteista di imporre la lotta contro l'aborto è una volontà per tenere il gregge e creare
schiavista.
Discriminazione.
È una volontà schiavista.
Però dice chiaramente che se noi vogliamo difendere l'aborto, l'aborto va difeso perché rappresenta anche una manifestazione di libertà. E dice chiaramente, dobbiamo passare da una posizione difensiva a una posizione offensiva. Ecco.
Cioè, finché non si attaccano i monoteisti presso una banda di trafficanti di schiavi, di stupratori di bambini, chiaramente loro puttanate continueranno a dirle, perché il loro scopo è dire puttanate per nascondere il fatto di essere dei stupratori di bambini e dei trafficanti di schiavi. Ed è ovvio, limpido, lampante la faccenda. Cioè non esiste nel monoteismo la volontà di costruzione dell'essere umano, perché l'essere umano è solo bestiame che appartiene al Dio padrone. Pertanto non esiste una volontà di essere al servizio del sistema sociale, ma esiste una volontà di distruzione del sistema sociale, dove le forze di liberazione cercano di ampliare quelli che sono gli spazi di libertà. È pari papale papale il discorso, cioè non andiamo fuori da questi termini, è solo in questi termini, cioè esistono dei beceri assassini che si chiamano vescovi, che si chiamano criminali, che si chiamano assassini, che si chiamano delinquenti, che cercano di impedire l'aborto solo perché hanno bisogno di trafficare in schiavi, e hanno un bisogno psichico, non solo virtuale o di soldi, hanno un bisogno psichico per soddisfare la propria pulsione di morte, per cui esistono semplicemente degli schiavisti che tendono a distruggere il sistema sociale. Finché questo discorso non passerà come discorso religioso, che è un discorso religioso, perché è manifestazione del divino nella vita, che è la tensione che va a costruire il futuro, chiaramente i cattolici faranno i loro porci comodi sulla pelle delle persone che non si possono difendere. Tanto più le persone sono socialmente deboli, tanto più loro faranno i loro porci comodi. Perché il ragazzo Juncker a Milano che ha coltellato la ragazza ha già 3 criminologi e 6 avvocati che lo stanno difendendo. Il povero disgraziato che ha fatto ha l'avvocato d'ufficio che si mette a dormire mentre lo stanno sentenziando a morte. Cioè, stiamo attenti a queste cose.
Sì, perciò poi adesso diamo il via appunto quello sì, che sì. Ecco, io ricordo appunto, questo è un libretto, alcune la visione di questa autrice è, diciamo, femminista fra virgolette, e alcune affermazioni non le condivido, però fa un tentativo ed è in gamba appunto su questo senso di affrontare dal punto di vista mitologico contemporaneo esistenziale queste divinità del passato. Il libro appunto si chiama La Grazia Pagana e la casa editrice è Moretti Vitali, e Moretti Vitali ha fatto anche altre opere che varrebbe la pena appunto di leggere e di commentare. Bene, lascio adesso la parola a Claudio.
Ecco, allora vi farò solo un inorfico oggi, tanto per mettere qualcosa, ed è Profumo di terra. Ricordo sempre, gli inorfici sono initardi, e in ritardi è solo una via comunque alla stregoneria, una via alla comprensione dell'esistenza, che però è tarda, cioè risente già degli influssi del cristianesimo, cioè della lotta che sta avvenendo fra neoplatonici e cristiani, ed è un'elaborazione comunque in ogni caso che riprende tutti i temi pagani, i temi antichi, quello che è la teogonia, quello che sono la manifestazione degli dèi, e riconosce gli dèi in noi e attorno a noi. Pertanto gli inni orfici comunque sono da prendere in considerazione. Nel neoplatonismo erano due le vie alla stregoneria che venivano a confrontarsi: una era gli inni orfici appunto, e l'altra gli oracoli caldaici. Mentre gli inni orfici puntano molto all'armonia del Dio che cresce dentro con gli dèi del mondo, gli oracoli caldaici invece puntano di più sul Dio che cresce all'interno dell'essere umano, cioè l'essere umano che si costruisce come Dio. Però non cambia assolutamente la questione, è semplicemente una predilezione di un aspetto anziché un altro. Noi potremmo avere una via alla stregoneria assolutamente religiosa, cioè religiosa nel senso che definisce gli dèi esterni che ci appoggiano e basta, o potremmo avere una via alla stregoneria che parte solo da noi stessi, cioè dal singolo individuo che vive nel mondo, oppure possiamo avere una via alla stregoneria in armonia con le tre cose. Perché questo? Perché vi ho già detto che l'arte della magia si basa su tre soggetti che si costruiscono: il soggetto che vive nel mondo, il mondo che è fatto da soggetti e che vive in relazione fra soggetti, e la relazione che viene costruita. Questi tre aspetti sono i tre aspetti della magia e della trasformazione alchemica, dove ogni soggetto che agisce nel mondo si può trasformare a seconda delle sue predilezioni, del suo sentire, dei suoi adattamenti, del suo divenuto e di quello che ama nella vita. Pertanto non è che una via sia migliore di un'altra, ogni via ha le sue caratteristiche. Noi abbiamo tentato in tutti i modi di combinarle, cioè di combinare l'essere individuo religioso con il cammino di stregoneria, il riconoscere gli dèi e le relazioni che noi costruiamo e che dopo travasiamo, per esempio nel sistema sociale, nella vita di tutti i giorni, che diventa un altro atto divino. Ci abbiamo tentato di dare un aspetto dell'insieme, per cui noi siamo persone religiose, siamo persone profondamente religiose, però abbiamo le vie alla stregoneria, le vie alla conoscenza come nostra manifestazione all'interno del mondo, e proprio per questo ci porta a riconoscere gli dèi in quanto enti fisici, in quanto rappresentazione fisica, e una volta riconosciuta li chiamiamo affinché ci assistano nei nostri intenti e nelle nostre trasformazioni. Però se gli dei non arrivano a sostenere, non è che le nostre strategie non vanno in porto o noi non ci proviamo ad andare in porto con le nostre strategie, noi andiamo avanti lo stesso. Pertanto noi sì evochiamo gli dei affinché ci camminano a fianco, ma non è che aspettiamo che arrivi il Dio ad aiutarci, siamo noi che mettiamo in atto le strategie e sappiamo che solo se noi mettiamo in atto le strategie di vita gli dei possono agire al nostro fianco. Bene, questa divinità di cui parlerò ora, degli neorfici, è profumo di terra. Dea Terra, madre dei beati e degli uomini mortali, che tutto nutri, tutto doni e porti a maturazione, tutto distruggi, che favorisci la vegetazione, porti frutti ricca di belle stagioni, sostegno del cosmo immortale, fanciulla variopinta, che con le doglie del parto partorisci il frutto di molte specie, demone, che ti allieti delle erbe profumate ricche di fiori, che ti rallegri della pioggia intorno a te il cosmo elaborato degli astri, si volge per natura eterna e terribili correnti, ma dea beata, fa crescere frutti che danno molta gioia col cuore benevole nelle stagioni felici. Sempre tratto da I Neorfici, edizione Lorenzo Valla, la traduzione Gabriella Ricciardelli. Quanto è umano questo inno, quanto poco ha di divino. L'essere terra inteso come madre è legato al pensiero che di ciò ne ha la nostra specie e nemmeno all'idea della specie, ma all'idea culturale che ne ha oggi la nostra specie. In tutte le mie trasformazioni in apprendista a stregone non sono mai riuscito a cogliere le relazioni parentali umane. È vero che la presenza di una forza o di alcune condizioni determinano il germinarne di altre. Questo però non è prodotto da una relazione parentale, ma la manifestazione di un soggetto nelle condizioni date, dove la relazione parentale stabilisce della gratitudine fra chi manifesta se stesso e chi ha costruito le condizioni in cui manifestarsi. Una gratitudine che non è portatrice di amicizia, ma è portatrice di dipendenza. Tutta la storia degli ultimi 2000 anni è storia di dipendenza dei figli dai genitori, una dipendenza che veniva manifestata dal figlio nei confronti del genitore, nella sua rinuncia a costruire se stesso per mettersi a disposizione del genitore, dove il genitore era esentato dai doveri nei confronti del figlio, ma era fruitore dei doveri del figlio nei suoi confronti. Lasciamo perdere le contraddizioni sociali che si sono sviluppati negli ultimi 20 anni in seguito all'approvazione dello Statuto di Famiglia e le sue implicazioni. Questa è storia recente e non ancora soggettivata. Dovrà attraversare numerose crisi sociali di relazione fra gli esseri umani prima che il suo senso venga interiorizzato. Pertanto non vedo il motivo perché un essere umano possa pensare all'essere terra come una madre, dalla quale dipendere. Qualcuno pensa che questo sia un discorso cinico? Provate a pensare a una relazione in cui la madre è vostra. Vostra madre vi imporrà la sua morale, ma voi chiederete a vostra madre di rientrare negli schemi comportamentali. La relazione di dipendenza madre-figlio, come culturalmente intesa, parte dal presupposto che entrambi i soggetti obbediscono a delle regole e svolgano dei ruoli, non solo l'uno nei confronti dell'altro, ma anche nei confronti dell'esterno a cui la coppia si presenta. Il figlio ama sua madre, la madre ama il figlio. In realtà non è così. La madre ama il ruolo che la funzione di figlio comporta, il figlio ama il ruolo che la madre occupa. Il legame di dipendenza comporta il sacrificio della persona al ruolo socialmente imposto. Tanto più uno dei soggetti si allontana dal ruolo sociale e tanto minore è quell'amore di madre e figlio. Pensate a quante madri avrebbero voluto fare l'amore anche in tarda età, ma non lo potevano fare perché altrimenti i figli e il vicinato le avrebbe chiamate puttane. Pensate a quanti figli avrebbero voluto mandare a quel paese la madre, ma non sono in grado nemmeno di farsi un bucato. L'amore di madre e figlio è un'imposizione emozionale di questo secolo e non prevede che madre e figlio siano due persone. Torno a ripetere, non considerate cosa sta avvenendo in questi ultimi anni. Per conservare la relazione madre-figlio, madre-figlia, padre-figlio, padre-figlia, è necessario che questi esseri si spoglino del loro essere persone. Non devono avere i loro desideri, la loro sessualità, i loro progetti, le loro passioni e le loro emozioni. Tutto deve essere appiattito, tutto ciò che travolge deve essere annullato per aderire alle necessità della relazione dipendente. I due soggetti non possono fare progetti assieme, in quanto la relazione di dipendenza deve consentire ad uno solo dei soggetti di progettare. La madre progetta per il figlio che da lei dipende. Quando la madre vecchia, il figlio progetta il suo provvedere. I due soggetti non agiscono all'unisono, ma agiscono assolvendo alla situazione di dipendenza che si è creata. La madre non ha costruito le condizioni affinché un soggetto si generi, ma ha generato un figlio al quale chiede di dipendere da lei. Ciò che viene sacrificato in questo è la magia. Un figlio che si genera e il padre e la madre provvedono ad attrezzarlo per affrontare il futuro, ma il padre e la madre hanno generato il figlio al quale impongono di essere grato, dipendente e riconoscente. Per questo motivo non sono in grado, come apprendista stregone, di vedere l'essere terra come madre. Io la preferisco nella forma di Rea, venerabile figlia del multiforme protogono, che mette il carro alle sacre ruote sugli uccisori di Tori, accompagnata dai timpani che ama il delirio, fanciulla risonante di bronzo, madre di Zeus, Egeo, signore dell'Olimpo, da tutti onorata dalle forme splendenti. Preferisco vedere l'essere terra come un essere in se stesso, che costruendo le condizioni a lei, lui, sia che tu sia un dio, sia che tu sia una dea, hanno permesso di germinare il germinare dell'essere natura nel suo insieme. In questa visione non c'è dipendenza. Pertanto non chiedo all'essere terra di comportarsi come io voglio che si comporti, né tollero dogmi che indichino come io mi devo comportare. Non c'è gratitudine apodittica in queste condizioni. Si può costruire solo amicizia, si può camminare assieme, si può progettare il futuro dove l'esistenza di tutti noi, con tutte le nostre tensioni, passioni ed emozioni, sono il risultato non solo degli sforzi della nostra specie, ma dei progetti dell'essere terra per costruire se stessa. Così l'essere terra che precede la formazione dell'essere natura prima e delle specie a cui appartengo poi, non è madre dalla quale dipendo, ma è il mio amico o amica con cui costruisco le strategie nelle trasformazioni, conscio che i tempi e le soggettività sono diverse. Parlerò ancora in termini di padre, madre, fratelli, per costruire l'immagine delle relazioni, ma voglio mettere in chiaro che si tratta di un modo di usare le relazioni e non di condizioni di relazione per costringere gli esseri umani a condizioni predeterminate. Solo se io riconosco l'essere terra come una persona che progetta se stessa, posso riconoscere me come una persona che progetta se stessa. Soltanto se riconosco di essere una persona che progetta se stessa, posso vedere l'essere terra non la padrona che chiede servimento, ma l'amico con cui costruire il futuro. Solo in quelle condizioni posso riconoscere gli dèi, solo in quelle condizioni posso affrontare il futuro delle trasformazioni divine. Solo da quest'ottica posso ammirare il germinare dell'essere terra, la distruzione operata dall'essere terra come momento di ricostruzione dei suoi mutamenti e dei suoi progetti. Proprio per questo motivo, come nell'antichità romana, Giove era invitato a pranzo, riservato il posto dell'ospite, solo per il piacere che gli fosse presente all'essere terra. Possiamo parlare come un amico o un'amica, dicendogli: ma dea beata, fa crescere i frutti che danno molta gioia col cuore benevolo nelle stagioni felici. E mentre facciamo questo, riconosciamo nell'essere terra, venerabile figlia del multiforme protogono, che mette il carro delle sacre ruote sugli uccisori di Tori, accompagnata dai timpani, che ami il delirio, fanciulla risonante di bronzi, madre di Zeus e Giogo, signore dell'Olimpo, da tutti onorata dalle forme sapienti. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Francesco, a te.
Sì, beh, sai, affrontare alcune tematiche, certe parole vanno a prendere sempre un significato diverso, anche perché il monoteismo è sempre deformato. Se quando dobbiamo parlare di madre, dobbiamo parlare di parentela o di dipendenza, purtroppo la nostra cultura ci ha prospettato quasi sempre le visioni che il monoteismo ha introdotto. Di conseguenza la parentela è vista come una forma di condizionamento, di schiavitù, è vista come quasi una condanna. Ma d'altronde questa è la condanna, è un classico del monoteismo quando si dice che le colpe dei figli ricadranno, cioè le colpe dei padri ricadranno sui figli.
Bella cazzata,
Cioè, è un'affermazione di un'atrocità incredibile. Cioè, nel senso, certo che se noi intendiamo la parentela in questo senso, con la parentela del monoteismo noi non abbiamo nulla a che spartire, non abbiamo assolutamente niente a cui spartire. Certo che i monoteisti hanno riempito il termine parentela di questo significato, nel senso dei figli che devono espiare le colpe dei padri. E poi sarebbe a chiedersi quali sono le colpe. Questo è anche significativo. Di conseguenza il concetto monoteistico di parentela implica di cosa? Di dipendenza, cioè di un qualcosa a cui tu dipendi, sei costretto, sei sottomesso e da cui nulla puoi sfuggire. Cioè, nel senso che non va a identificare le parti, non va a identificare le dimensioni delle persone, le va ad annientare in uno schematismo assurdo, fuori dalla realtà, fuori dalla vita, che costringe le persone a questo schema. E il monoteismo è questo. Certo, bisogna fare una guerra delle parole, una guerra dei significati, una guerra dei contenuti.
Per riempirli di significati diversi, ma purtroppo...
Esiste anche un problema, che è un problema, chiamiamolo linguistico, cioè nel senso che molte della nostra cultura, molte parole hanno perso la valenza e il significato.
Sì, il significato antico ne ha preso, sì, un altro.
Sì, nel senso che poi i monoteisti hanno fatto un lavoro proprio di demolizione, hanno svuotato tutto e poi l'hanno riempito. Perché ad esempio io citavo appunto questo libro di Ginette Parisi, La Grazia Pagana, dice, fa, la parola Terra in italiano è spesso usata per designare al tempo stesso il nostro pianeta e il suolo da cui germogliano le piante. Certo che appunto il problema è che le parole vengono usate sempre meno e sempre più vengono raggruppate di significati molteplici. La ricchezza di un pantheon in cui c'erano molte divinità dava sempre la dimensione del variare delle cose. Perché ad esempio Claudio dice appunto si parla di madre terra, ma il problema è anche di vedere quale madre si intende, perché il monoteismo introduce un concetto di madre abbastanza schifosissimo.
Atroce,
perché...
atroce.
Cioè, rendetevi conto, cioè, se noi facciamo soltanto un'analisi criminale della Bibbia, noi abbiamo un figlio che ha una madre e questa madre per 30 anni scompare, cioè nel senso che non gli insegna niente, non gli serve a niente, non è di nessun utilizzo, e questa, cioè, è insignificante, cioè, proprio perché si va a ridurre tutta l'umanità al gregge, di conseguenza al buon pastore serve soltanto che la pecora continui a figliare, poi quando è Pasqua il capretto se lo può sempre mangiare, insomma. Ma questa è appunto è la visione del monoteismo, perché anche il ruolo di madre all'interno del paganesimo o di una visione non cristiana ha sempre un ruolo importante. Il problema appunto è che la madre può avere più valenze e soprattutto la capacità della madre è quella di comprendere che non può essere l'unica, ma che è sempre all'interno di una realtà che è molteplice, a cui lei dà il contributo, in quanto noi vediamo sempre che i figli vengono sempre considerati come un appendice dei genitori, non vengono mai considerati nella loro autonomia, nella loro indipendenza. C'è il problema anche delle madri che si sentono realizzate solo se fanno figli,
sì.
E questo è un altro problema.
Maschi magari.
Sai, c'è anche il problema appunto che molte madri allevano i figli maschi e poi cioè, allevano solo maschi di sesso biologicamente e appunto dal punto di vista caratteriale non sono maschi. Cioè, queste sono quante problematiche non consistenti. Cioè, non pensiamo che la dimensione criminale del cristianesimo si fermi nel racconto biblico, perché ogni aspetto dell'esistenza poi ne viene contaminato e ne viene rovinato, perché pensate soltanto all'educazione che viene data ai figli, cioè l'educazione che viene data ai figli non è l'educazione, è l'educazione monoteistica alla distruzione dei figli. E questo lo dobbiamo comprendere.
Dopodiché si costruisce abbastanza deboli da non essere in grado neanche di affrontare la quotidianità. Diventano prepotenti, violenti, insicuri, fobici. E dopo c'è i disastri sociali. Chissà perché avrà ammazzato la madre, chissà perché. Chissà perché una madre ammazza un figlio buttandolo giù dalla finestra, chissà perché. Chissà.
Sì, ma sai, chiedersi il motivo, il perché di questa cosa è sempre doloroso, anche perché nella nostra realtà, a essere sinceri, la risposta noi come pagani la possiamo dar subito, cioè nel senso prendete quell'immagine criminale di Gesù Cristo e avete tutte le risposte. Se esiste un colpevole, se esiste una colpa, la colpa è Gesù Cristo. Cioè, se dovesse esistere, se usiamo questo brutto termine, cioè,
no, ma tanto, cioè, non è importante, sì, no, nel senso che, se è esistito o non si è esistito, cioè,
sì,
non è mai esistito, ma comunque è sempre sua risposta.
Cioè, nel senso che chi l'ha raccontato, chi ha formato quell'idea, cioè, noi siamo sempre responsabili delle nostre azioni. Se noi diciamo una verità o diciamo una menzogna, se noi diciamo una falsità, siamo sempre responsabili. Cioè, abbiamo affermato qualcosa di falso, qualcosa di vero, qualcosa di credibile, qualcosa di incredibile, però abbiamo affermato qualcosa e siamo responsabili della nostra affermazione.
Se facciamo un'azione che arricchisca il sistema sociale, noi abbiamo il privilegio e abbiamo l'onore di aver fatto una cosa non adesso e basta, ma anche una cosa che produce nel tempo, cioè siamo onorati nel tempo. Se noi facciamo un qualcosa che disonora, che distrugge il sistema sociale, non siamo responsabili solo per l'azione che facciamo noi, ma per tutto ciò che quell'azione, esatto, produce nel tempo. Pertanto siamo sempre disonorati, cioè non è che sia ho fatto quella roba ma mi ho fatto solo quello, no, tu hai fatto quello, hai messo in moto le forze,
esatto,
e hai prodotto altre cose, cioè sei responsabile di una sola cosa, sei responsabile di tutti gli adattamenti che ciò ha comportato. cioè non è così semplice, è un po' più complessa la faccenda. No, dopodiché so benissimo che non si può processare una persona dopo 2000 anni, però i processi vanno fatti, perché quando si tratta delitti contro l'umanità, i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione, ragazzi, ricordiamocelo sempre questo.
Sì, il problema è anche questo, che esistono il monoteismo, la figura criminale di Gesù Cristo ha delle responsabilità penali, però logicamente sai come fai a giudicare tutto il disastro che ha prodotto con la psicanalisi, cioè nel senso la psicanalisi è la sommatoria delle perversioni del cristianesimo, e quello diventa difficilmente, cioè quello veramente è, come direbbe Nietzsche, è un insulto alla vita, un'offesa alla vita.
So, sarebbe importante riuscire a, beh, ma lo otterremo sempre prima o dopo, sì, il processo, anche perché sono già in corso in maniera sì, diversificata, stanno tentando di parare il culo cercando di far diventare le responsabilità personali delle persone. Però già comincia a uscire fuori l'idea educazionale, cioè l'idea evolutiva, cioè l'idea dell'uomo di adattamento soggettivo a quello che ha incontrato, e sta continuando in essa, tipo la madre che aiuta il padre a stuprare i suoi figli perché lei era stata stuprata, cioè si comincia a riconoscere questi meccanismi, esatto, di perversione che vengono riprodotti nel sistema sociale, per cui prima o dopo verrà fuori che sì, ma... Wojtyla sarà processato per genocidio nei confronti dell'umanità.
Sì, ma vedi, ma il problema più grosso è anche quello, cioè una volta che tu hai individuato le cause, e il problema delle sue manifestazioni è consistente, cioè nel senso che noi potremmo avere la fortuna di cancellare Wojtyla, però renditi conto il tempo che ci sarà per ricostruire la psiche, sì, l'anima,
vogliono,
delle persone,
300-400 anni,
cioè, non è che dice vabbè, lui, cioè, rendetevi conto che quelle conseguenze saranno dannose per intere generazioni, rendetevi conto delle vite che saranno spezzate, delle persone che non potranno vivere, rendetevi conto di quanti drammi le persone andranno a vivere.
Tu pensa che soltanto alcune imposizioni che noi facciamo di filosofia non vengono, non dico recepite, ma neanche capite, perché sono talmente strane, sì, quello che è il condizionamento educazionale subito, che non ci si rende conto neanche di che cosa stiamo dicendo. Qualcuno lo ha già capito, cioè non, sì, ci si rende neanche conto delle implicazioni che ha le nostre affermazioni.
D'altronde sai, lo scontro è basilare, cioè nel senso che non è una visione laterale o momentanea o parziale, è una visione globale che va a cozzare con tutte le caratteristiche del monoteismo, cioè proprio perché il monoteismo è la negazione, è la menzogna, è la falsità. La figura di Cristo è una figura criminale che può produrre solo criminalità, non può essere di nessuna utilità ma di nessun beneficio, da sempre un qualcosa che è di negativo, da sempre una sottrazione della responsabilità, della volontà, del desiderio delle persone. Pone le persone in maniera conflittuale, e il porre le persone in maniera conflittuale sulle menti della propria esistenza è sempre un'attività criminale, perché io posso benissimo criticare un comportamento di una persona che non mi piace, ma andare a criticare il suo desiderio o il suo pensiero, se anche non manifestato, è l'atrocità massima, è la violenza massima, cioè l'introdurre di un concetto morale nella società è veramente un'opera di demolizione dell'uomo.
Comunque, pensando che ormai siamo arrivati verso la fine, possiamo dirlo, è il sesto anno di trasmissioni, perché se qualcuno lo sa sono 6 anni che ogni giovedì noi trasmettiamo. Facendo un piccolo bilancio anche di come eravamo noi all'inizio, Francesco, e come siamo dopo 6 anni, ma siamo cambiati moltissimo, cioè quello che erano le nostre tesi iniziali, che erano tesi, chiamiamole istintive, non proprio, sì, istintive, però era una cosa che sentivi dentro e che facevi fatica, o facevamo fatica anche a esprimere, cioè la radio ci ha permesso di chiarire, no, quello che era anche il nostro essere persone religiose, e giorno dopo giorno, giovedì dopo giovedì, cioè nel tentativo di spiegare cos'è il paganesimo ai radioascoltatori, e ce lo siamo spiegato anche a noi, cioè noi abbiamo fatto veramente un lavoro anche su noi stessi, che la radio in realtà non ci ha cambiato, però ci ha aiutati ad essere più... non dico seri, ma più giustificare maggiormente quello che noi affermiamo e ricercare anche le contraddizioni per quello che noi affermiamo. Cioè, certo, in realtà ci siamo messi in discussione, perché noi, esponendo la nostra essere persone religiose ai microfoni di questa radio, noi abbiamo messo la nostra religiosità in piazza, cioè, che è la cosa più difficile che una persona possa fare nella propria vita. Cioè, noi siamo questi, e l'abbiamo detto per 6 anni. cioè per sei anni la nostra religiosità, il nostro essere apprendisti di stregoni, il nostro essere pagani politeisti, i nostri sentimenti religiosi, il nostro amore per gli dèi, il nostro amore per la vita, niente, ve l'avevo messo davanti ai piedi che chiunque poteva calpestarlo, ci siamo fatti insultare, denigrare, offendere, continuano a farlo. Cioè, per cui abbiamo fatto una delle più grosse operazioni di stregoneria che si possa fare, cioè in realtà abbiamo fatto parecchio lavoro. E con tutto questo lavoro non solo siamo riusciti a mantenere la compattezza emozionale e le nostre tensioni e il nostro piacere per la vita e confermare tutto quello che noi abbiamo, ma siamo riusciti anche ad andare oltre, perché ogni volta che noi affrontiamo uno sforzo e con quello sforzo superiamo una tensione o un particolare stato d'animo o qualcosa, noi andiamo sempre oltre a quello che è la percezione del mondo. Non è che noi possiamo tornare indietro, non esiste un ritorno indietro per chi ha fatto i nostri percorsi, per cui ogni volta che noi veniamo attaccati, provocati, andiamo sempre avanti e in realtà possiamo andare ancora avanti e andremo ancora avanti. E che questo, cioè il fatto per esempio di aver fatto anche questi dibattiti, sì, no, di stregoneria, all'inizio eravamo titubanti, cioè all'inizio perché lo abbiamo fatto questi dibattiti? Abbiamo fatti perché Radio Gamma 5 aveva affittato la sede a Marostica.
Sì.
E volevamo fare dei dibattiti in modo da riempire, insomma, e dare con questo il contributo a Radio Gamma 5. Per cui sì, l'abbiamo fatto, però non era che noi volevamo fare proprio quello. E dopo il terzo dibattito invece noi dovevamo fare quello, cioè quello lo dovevamo fare, cioè era come se gli dèi avessero costruito la situazione per costringerci a noi, esatto, a fare quella cosa. Dopo Radio Gamma 5 cessò di avere quella sede perché economicamente non poteva più sostenerla, però noi ci avevamo messo in piazza, cioè in realtà noi ormai eravamo esposti, sì, avevamo detto di fare un ciclo e dovevamo arrangiarci a farlo. Lo abbiamo fatto, però ci ha messo un sacco di lavoro, un sacco di tempo, però in realtà è come se gli dèi ci avessero preso, ci avessero schiaffato in mezzo al mondo e ci avessero arrangiatevi a voi, però è così avvenuto, insomma.
Sì, quindi... no, ma difatti anche c'è chi dice, ma certe volte qualcuno si stupisce e dire, ma voi siete sempre continuamente in guerra. Beh, io l'unica pace che conosco è la pace dei cimiteri, insomma, e finché si è vivi a quella condizione non si può arrivare. D'altronde, cioè, la nostra è una lotta titanica, d'altronde la vita è sempre un qualcosa in cui tu devi confrontarti, cioè, ma ti confronti sempre in qualsiasi cosa tu lo fai, cioè, sia che tu cammini in montagna o in un bosco per la strada, devi stare attento alle macchine, devi stare attento alla strada che percorri, devi avere un obiettivo e anche puoi anche osservare il tuo percorso, però non esiste una condizione in cui tu ti puoi estraneare dal mondo e crearti un nirvana. Cioè, finché sarai in vita tu sarai sempre in questa condizione di scontro. Logicamente la scelta nostra di manifestare il nostro paganesimo ti comporta di scontrarti contro la negazione della vita che è il monoteismo, cioè, e non è uno scontro da poco, non è uno scontro così fra gente anche corretta, perché esiste, ad esempio, per chi sa benissimo il paganesimo, esistono gli eroi hanno una visione del mondo, sanno riconoscere i propri simili. Il monoteista è solo squallore, è solo miseria, cioè un monoteista cerca sempre di imitare quel criminale di Gesù Cristo e avrà sempre un atteggiamento criminale verso tutti. Cioè, d'altronde è un Gesù Cristo che si rappresenta come figlio di Dio che può annientare il mondo. Quale contatto, quale dibattito, quale confronto può avere quando qualcuno gli dice, va bene, devi motivare le tue affermazioni, devi dare una profondità, devi dare una dimostrazione, non siamo disposti ad accettare le tue affermazioni critiche, in maniera critica. No, non accettano neanche le critiche, viene considerato un oltraggio religioso, ma il paganesimo, quando tu gli dici qual è la vostra dimensione, uno espone la propria dimensione, la propria sensibilità. Se l'altro dice, per me questa dimensione non esiste, va bene, è un problema di questa persona. Io non ho bisogno che le persone credano negli dèi, io non cerco la credenza, non cerco la fede, io cerco la conoscenza. E se tu non sei capace di conoscere gli dèi, è un problema tuo. Però la mia conoscenza degli dèi non è minore o inferiore perché tu non la condividi, è un problema tuo. Nel monoteista tu non devi soltanto accettare passivamente tutto nel monoteismo.
Quello che le persone fanno fatica a capire, proprio per strutture educazionali che sono state sottoposte, è che la morale comune, cioè la morale civile, la morale sociale, è la morale che è dettata dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Cioè, nella Costituzione della Repubblica Italiana ci sono i principi morali gli atteggiamenti, i modi di essere dell'individuo morale. Il cattolicesimo non è una struttura morale, ma è una struttura in antitesi a quella che è la struttura morale comune, la struttura morale civile. Certamente esistono dei rapporti di forza per cui è più facile per lo Stato insegnare il catechismo, l'ora di religione a scuola, piuttosto che insegnare il codice di procedura penale o il codice penale oppure il codice civile. E questa è una grossissima carenza che noi imputiamo a questo Stato come una mancanza, una volontà di nascondere le leggi per fini diversi da quelle che sono le istituzioni, e chiunque può immaginare cosa significhi questo, e far passare, qualcuno tenta di far passare la morale cristiana per una morale sociale. Ma la morale cristiana non è una morale sociale, è una morale in antitesi a quello che è il sistema del vivere civile. Il sistema del vivere civile obbedisce alla morale che è manifestata dalla Costituzione. Chiaramente la morale manifestata dalla Costituzione deve essere armata, cioè deve essere armata dagli intenti e dalle passioni delle persone. Perché se le persone si mettono tutte in ginocchio a pregare il Dio padrone e sono convinte che il concetto di uguaglianza sia quello di essere tutti uguali in ginocchio davanti al Dio padrone, chiaramente questo concetto, che è in antitesi col concetto costituzionale di uguaglianza, non viene applicato, non viene socialmente applicato. Ma se le persone si indignano perché essere tutti uguali in ginocchio davanti al Dio padrone è un'infamia ed è un'offesa davanti alla Costituzione della Repubblica Italiana, allora anche questo principio, che all'interno della Costituzione della Repubblica Italiana, viene armato delle passioni di quelle persone che dicono no, le persone sono uguali come enti giuridici in se stesse e non uguali in ginocchio davanti al Dio padrone, col cazzo. E il Dio padrone deve essere uguale agli altri, cioè processabile. Processabile per i delitti che ha commesso. Pertanto non è al di fuori delle leggi, al di sopra delle leggi. Ma questo però è necessario che le persone manifestino questo. Finché le persone non manifesteranno questo, il principio sarà sulla carta. Però nel momento stesso in cui una sola persona manifesta questo, è quella persona che manifesta la morale della Costituzione, non le altre 100.000 che si mettono in ginocchio davanti al Dio padrone, che vogliono l'uguaglianza in ginocchio davanti al Dio padrone. Questo sia chiaro. Non so.
Bene. Diciamo, diamo una fase di Nietzsche. Nietzsche nell'Anticristo dice, fa: la mia obiezione ai mezzi del cristianesimo è l'assenza in esso di santi scopi, solamente scopi malvagi: avvelenamento, calunnia, negazione della vita, disprezzo del corpo, degradazione e autosvilimento dell'uomo attraverso il concetto di peccato, sicché pure i suoi mezzi sono malvagi. Cioè, nel senso che esiste in tutta la cultura occidentale sempre qualcuno che ha scoperto che con quel monoteismo non si può avere niente a che fare, che il monoteismo, tutti i suoi scopi, tutte le sue finalità sono malvagità, ma sono malvagità non nei confronti del singolo. Cioè, la malvagità del monoteismo non risiede solo nel fatto di aver bruciato decine di milioni di persone, risiede in ogni momento della vita, in ogni manifestazione, in ogni sentimento, in ogni comportamento, perché quello che il monoteismo ha fatto è stato quello di avvelenare la vita in tutti quanti i suoi modi di manifestarsi. Cioè, ogni aspetto della nostra vita, della nostra esistenza è stato contaminato, è stato degradato, è stato offeso, è stato calunniato, qualsiasi cosa. Il problema è che abbiamo perso anche la capacità di percepire questo. Moltissimi l'hanno persa. Di conseguenza penso di relegare il monoteismo soltanto a dire hanno fatto o hanno affermato, hanno detto questo, ma in realtà hanno introdotto qualcosa che è ben più pericoloso, cioè lo svilimento completo della vita, la possibilità di dire neghiamo la divinità dell'esistenza, e questo veramente è un danno che bisogna comprendere e che bisogna combattere. Voi che diamo il via alle telefonate, visto
049 700 700 e 049 700 838 per telefonare.
Sì, appunto, per chi vuole intervenire in diretta, appunto, adesso le linee sono pronto. Aperte.
Ciao.
Ciao, compagni. Voglio dire qualcosa che è un poco sconvolgente. Vuol dire, l'ambiente vuol dire essere davanti, trascinare. La falsa indipendenza equivale all'azienda. Queste due forze contrastano con la assoggettazione, la schiavitù, la morte bianca in ginocchio. Tutto questo plagio è il contrario della scienza greca, che contesta e guadagna soddisfazione. Invece altre cose, che queste altre di fuori, chi si canchi, chi si arrabbia, incandescente perché il proprio lavoro è vanificato, cioè lavoro che non conta più nulla a nessuno, quindi sono ebrei che vogliono sempre avere ragione e essere davanti, cioè fanno i pazzi, i preti. Ecco, vuol dire questo, perché se le, come si dice, la roba del prima mano, insomma, ecco. Se hai capito il discorso,
sì, l'abbiamo seguito.
L'azienda e l'ambiente e le condizioni principali per garantire la vita. E quando che queste contrasta, perché io metto in ginocchio tutti i costi, okay, se serve tutti i mezzi, i putei, i vecchi, tutti, questo va contro la scienza greca.
Okay.
La scienza che scienza greca, la voce di soddisfazione è una rapa che ti fa la butti qua via tua.
Va bene.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Pronto? Sì?
Giovanni, volevo un'informazione.
Sì?
Purtroppo ho cominciato ad ascoltare la trasmissione adesso la metà. La fine della prima parte, quando mi pare che hai detto che l'individuo deve poter esprimere se stesso davanti alla società senza controlli, senza controlli.
Come senza controlli?
Senza libertà.
La sua libertà, ma non ho mai detto davanti alla società senza controlli, non ho mai detto.
Controlli, no, adesso, forse,
ok, dai.
Mi ricordo bene, va le bene, parole, ma va bene. È stata una frase che mi ha colpito veramente e che merita veramente un'estrema attenzione. E volevo sapere l'argomento che hai trattato all'inizio.
All'inizio? Cosa abbiamo trattato all'inizio?
Abbiamo parlato di alcuni libri di Luciano Parinetto, parlo delle conferenze, nel senso tutto.
All'inizio sì, dopo abbiamo continuato con il commento a un inorfico, Profumo di terra, e poi abbiamo continuato con alcuni discorsi a mano libera, insomma.
Sì, ho capito, no, ma quello è che il concetto della oppressione dell'individuo da parte della società, specialmente anche delle varie religioni, una cosa là.
Certo.
È quello che mi ha, diciamo,
ci ha colpito di più. Allora, nel paganesimo politeista noi non abbiamo il concetto di verità, abbiamo il concetto di libertà. Cioè, una volta nato in un mondo, cioè una volta germinato in un mondo, noi spostiamo quegli ostacoli che impediscono la manifestazione di noi stessi. Non gli ostacoli che ci impediscono il possesso, il possedere, ma la nostra espressione nel mondo e le relazioni che noi abbiamo col mondo. Per cui nel paganesimo politeista non esiste il concetto di verità, ma esiste il concetto di libertà.
Questi concetti, c'è qualche libro che li esprime? Diciamo...
Allora, io ne ho scritto una 10-12, ma se tu navighi in internet forse è meglio, perché trovi quasi tutto.
Purtroppo conosco poco. Bisogna che venga una delle vostre riunioni, voglio conoscerti personalmente.
Va bene. Quando ne faremo, perché abbiamo appena concluso il ciclo dei dibattiti.
Che farete, non so che...
No, abbiamo fatto un ciclo lungo un anno e 7 mesi di dibattiti sul crogiolo dello stregone e abbiamo concluso proprio martedì scorso.
Capito. Adesso quando prevedete di fare qualcosa?
Questo non lo sappiamo, perché adesso ci prendiamo un periodo di riposo e dopo ci
penso. Giovedì ci siete sempre.
Ci siamo sempre stati, speriamo di continuare ad esserci sempre, dai.
Va bene, allora ci sentiamo più avanti.
Grazie. Ciao, arrivederci, ciao.
Sì, no, ma di fatto è una cosa fondamentale è non mai combattere per la verità, ma sempre per la libertà.
Ciao Giampaolo. Come stanno i gattini?
Ciao Francesco,
ciao.
Meraviglia.
Però
non sono citati nei libri della rivelazione.
Ostrea!
Cosa vuoi fare?
Da con la prossima versione li inseriamo.
Mancano di qualcosa perché i libri non li citano.
Sì.
Ecco, allora Francesco, rifacendomi a quello che hai detto prima, citato prima, che non ricordo esattamente, però globalmente, il Bertrand Russell diceva che le religioni, tendendosi quelle rivelate, perché sono quelle che convergono, quelle rivelate, le religioni rivelate sono devastanti, così le definisce, ma non è questo il peggio è che sono false, perché anche la droga è devastante, però non è falsa, la droga è naturale. Le religioni rivelate sono false.
Sì.
Per quanto riguarda i libri rivelati, io direi che a un certo punto la meba cioè le prime forme di vita hanno 700-800 milioni di anni come minimo, Noi anche abbiamo due o tre.
Sì, ma solo la forma attuale, eh?
Sì,
perché noi abbiamo la stessa età di qualsiasi altro essere, perché siamo usciti dal brodo primordiale insieme a tutti gli altri, anche perché quel brodo non esiste più.
Voglio dirti, no, come fa un libro, cioè una natura essere al servizio del libro, sarà il libro che è al servizio della natura, o sbaglio?
Eh beh, se dove sei. Questo
di merda che viene a dirmi è così, 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 perché è scritto in quel tale libro, io dico che una foglia, un lichene, un muschio, manda a fare in culo tutti i libri sacri.
Sì.
Ciao e ti saluto.
Ciao.
Sì, no, ma infatti...
Allora... Vai, Defanzi.
No,
io volevo dire che Giampaolo è venuto all'ultimo dibattito e durante la pizza si è preso due gattini abbandonati, se li ha portati a casa, un bel cesto. Un altro gattino si è portato via Franco. Oh, sono gesti anche questi, insomma, che hanno la loro importanza.
Sì, beh, poi il concetto di rivelazione è sempre un concetto veramente stupido e assoluto, cioè nel senso del pensare che noi non possiamo apprendere e conoscere le cose.
Due sere fa.
In
sua trasmissione chi fa è 8 sull'1 e anche domande, una trasmissione nuova chi fa, tante domande dai 7 ai 8, c'era una domanda che una signora chiede a rispondere, il Papa che si chiama più Chai Magro, che è morto, non mi ricordo il nome, quel Papa qui occhiali, molto
bello,
che era in tempo di guerra,
sì.
E che aveva preparato, dai dati, mi fuori di dati nuovi da adesso, mi fuori di dati, che aveva, gli ha scoperto che gli ha fatto un complotto per massare Hitler.
Ostra,
l'ho
scoperto adesso.
Come domanda gli è da rispondere a sta domanda, mica sono stati, invece qui piga gli uccelli, magro, papa.
Sì, è più XII.
Il tempo di Hitler,
sì.
Adesso gli ha trovato fuori, dove gli ero stato fin adesso sto...
Sì.
Gli ha tirato fuori e gli ha detto che...
L'ha scoperto.
Perché aveva fatto un complotto per ammassare Hitler.
Sì. Va bene.
Sì, ma infatti fa parte della buffoneria di quello che è la propaganda cattolica, no?
Beh, i cattolici
mettere in giro la voce, si ritira, si infama, forse fa semmo. Dopo, quando abbiamo fatto la commissione con gli ebrei si cacava via perché non ci aprono gli archivi, non ci danno i testi.
E c'era un libro che Giocami in casa, scritto La miseria del cristianesimo. Ha detto, cioè, ed era la catalogazione della miseria del cristianesimo, ha detto, cioè, troverete sempre un prete che va a bomba, che va a benedire la bomba atomica, e troverete sempre un prete che va a marciare per la pace.
Esatto.
E tutti e due sono fedeli al Papa.
Chi parla? Ciao.
Ecco, di conseguenza, pensate a questa capacità. Il cristianesimo, pur di prendere le persone dentro il gregge, di considerarle appunto pecore, è disposto a tutto, perché voi vedete tranquillamente anche in Italia esistono i cappellani militari ed esistono i preti pacifisti, però tutti e due credono in Gesù Cristo, tutti e due sono fedeli e sono dentro la struttura della Chiesa Cattolica, ma logicamente in un gregge c'è sempre il cane da pastore, c'è il pastore, c'è chi macella, c'è chi tosa, logicamente è sempre un lavoro finalizzato a mantenere il gregge, di conseguenza non stiamo qui a pensare a qualsiasi cosa, loro faranno di tutto per mettere in scena un qualcosa che dimostri che loro sono sempre i migliori, che loro hanno sempre previsto tutto, loro si salveranno in qualsiasi cosa che vada bene o che vada male. L'unica cosa che li può demolire è dire che la loro rivelazione è una menzogna, è una falsità, che il loro Gesù Cristo è un criminale ed è solo un'affermazione criminale, che il loro Dio creatore non è mai esistito. Se voi partite da questo concetto, qualsiasi loro azione veramente verrà annientata, verrà cancellata, perché loro lo fanno solamente per mantenere il gregge, solamente per raccontare menzogne, soltanto perché devono impedire a qualcuno di svilupparsi in maniera libera.
Solo farvi notare questo. Allora, con la questione della marmolada tra Trentino e Veneto sono andati i due vescovi rispettivamente del Trentino e del Veneto a firmare questo accordo di intesa. Primo. Secondo. Leggi sugli oratori che assumono ruolo importantissimo, che meglio di quei non vede niente. Terzo. Adesso di recente sulla legge sull'immigrazione un vescovo di Catanzaro mi pare disobbedienza civile, cioè proprio lo spregio, il disprezzo contro le leggi dello Stato. Quarto, mi pareva che fosse anche un interesse per l'ambiente di scuola, là il nuovo patriarca che va a firmare, che va a vedere, se l'erba cresce, insomma, adesso avrei un po' di ironia, però la mia domanda è questa, però seriamente, non vi sembra che sta un po' indebolendo lo Stato laico per avanzamento?
Sì, sì.
Ah, non
sì, ma
non parlare, allora, parlare della scuola privata,
sì,
dei finanziamenti,
sì,
ai donati per i giochi.
Esistono due processi che sono in corso. Da un lato esiste un Parlamento che
Allora, da un lato esiste un Parlamento che legifera, e il Parlamento che legifera chiaramente ha le sue prerogative, e là non possiamo intervenire. Ed esiste una magistratura che sentenzia, e anche là non si può intervenire. Noi dov'è che possiamo intervenire? Possiamo intervenire soltanto nella applicazione delle leggi. Cioè, quando viene fatta una legge a livello dello Stato, è vero, vogliono dare i soldi agli oratori. Questo lo sappiamo, che stanno per fare questa legge. Benissimo, noi non possiamo intervenire, però siccome questa legge deve essere fatta nei crismi che sono dati dalla Costituzione, vorrà dire che noi faremo gli oratori pagani, cioè che inviteremo tutti i centri sociali, non so, a diventare tutti oratori pagani, così da avere le sovvenzioni. Cioè, questo che voglio dire è, non ci preoccupiamo se fanno delle leggi, lo so benissimo che sindaci e altre persone tendono a dare più potere ai preti di quello che hanno, anziché sputare il muro, lo sappiamo, non ci possiamo fare niente, dobbiamo solo prenderne atto di questo, però noi dobbiamo aggirare questo tipo di cose, e questo lo dobbiamo fare.
Sì, beh, il fatto che il monoteismo tende sempre ad annientare la società è un dato mai consolidato. Noi più di qualche volta abbiamo accennato al discorso anche del problema dell'aborto, che l'abbiamo sempre difeso in tutti quanti gli aspetti, però logicamente anche lì è un campo su cui il monoteismo vuole affermarsi, proprio vuole cercare di togliere ogni spazio e ogni libertà alle persone.
Dimmi.
A dire il discorso quando che c'è adesso sull'occupazione che ha chiesa cattolica televisione dei mezzi di informazione,
sì?
È una roba scandalosa,
mi hanno dato molto più spazio di prima, sì, in effetti.
Una roba, mi dico solo questo due parole, quasi una roba scandalosa, perché non si può partire da sera subito col Papa, adesso l'è in Canada in viaggio, cioè l'occupazione che ha avuto della televisione è una roba scandalosa.
Sì. Questo è vero.
Mi dico solo queste due robe qua, perché guarda, è una roba che non si può più
dare
fuori, insomma, perché
no, è vero.
Un Stato che deve essere come laico, che deve rispettare tutte quante i tipi di credenze, insomma, tutti quanti i tipi di fedi, non mai.
Ma ricordati che se fanno questo è perché non hanno più nessun'altra possibilità,
Sì,
cioè
sì,
sono
sì.
Proprio con la merda che se fanno l'onda la mangiano.
Sì, cioè, sì, proprio è una roba scandalosa, insomma, mi dico solo questo, insomma, è una roba, l'occupazione che ha avuto della televisione, e perché la televisione in fin di conti la paghiamo altri.
Sì, ma al di là di questo è eccessivo in ogni caso, certo.
E abbiamo diritto a avere una informazione che sia in generale, insomma.
Avessimo tanti diritti, amico mio, che non ci vengono riconosciuti.
Questo è proprio una roba comunque che va a far riflettere.
Sì. Ok, grazie. Ciao.
Se volevo una dimostrazione di questo, leggevo l'altro giorno i dati statistici della pubblicità di maggio, e si faceva appunto la graduatoria degli spot più trasmessi. Al terzo posto in maggio c'era lo spot del Vaticano per l'8 per 1000. Cioè, rendetevi conto, su tutta la pubblicità che passa in televisione, il terzo posto è
certo.
veloce. Ciao Francesco,
ciao.
Mi sapete dire chi ha inventato quei due termini? Ma credo che da dire handicappati sia fare la papa mobile, il papa mobile. No, ma quando lo sento queste parole, ma dico, cos'è italiano, è latino, è padano, cos'è?
Si cerca di trovare dei termini che non richiamino l'handicap, perché ricordo che per un cristiano l'handicap è manifestazione del peccato,
Sì, ma scusa, la papa mobile sarebbe la macchina che porta in giro,
sì,
il papa.
Perché il termine handicap o il termine vecchiaia di quel tipo è mandato da Dio per punizione, questo è ciò che loro hanno venduto, per cui usare dei termini da handicappato, no? Tipo carrozzella eccetera, richiamano come se Dio avesse voluto punire il papa, che non è possibile, allora, e allora ti inventano nuovi termini.
E il papa boys, adesso sta attento, ci sono l'esercito di ragazzi, se venissi, non so, io ho un figlio che ha 21 anni, venisse a casa e mi dicesse, da cane, io ho fatto parte dell'esercito dei Papa Boys, giuro che lo chiudo, guarda, nel scantinato delle galline, nel buco dove vanno a dormire le galline, lo lascio là per un mese per
inserire. Poveretto.
No, dico, uno che viene a casa, uno ha un figlio da 30 anni, e viene e ti dice, io sono stato con l'esercito dei Papa Boys. Non so, ma se potrebbero anche risparmiare, no, ma fanno ridere, no, lo stesso.
No, ma abbiamo un problema, in effetti, questa gente che va a fare i scout gioca a fare i bambini fino a 30-35 anni, insomma.
A parte questo. Poi a Roma hanno lasciato quintali di immondizie che fanno, ma sì, adesso sono armati, quello. Hanno detto, nel sacchetto hanno il rosario, il crocifisso, una candela perché devono accenderla durante la professione di fede. No, voglio dire, questa gente si può parlare, questa gente. Io vorrei, tutti i problemi del mondo, uno quando va via con di testa così, non credo, insomma, che sappia cosa fa, cosa dice.
Marco,
vabbè, dai, tutto, ciao.
Grazie, ciao.
No. No, ma è vero che effettivamente Marco si è un po' arrabbiato con queste cose, ha ragione. Comunque dicele pure, sai, noi li ascoltiamo sempre volentieri, sì, perché sì. In effetti uno in confidenza, chi va a dirgli lo ste rabbie? Cioè, se va a dirgli a un prete, il minimo lo piglia due schiaffi.
Esatto. Cioè. Sì, ma c'è anche un discorso significativo, cioè nel senso che questi ragazzi qua certe volte lo fanno anche per sfuggire alle persone dei genitori cattolici, perché se noi andiamo a pensare quali sono gli spazi in cui i ragazzi possono vivere in maniera indipendente, sai, lì si trovano nella condizione che gli viene pagato tutto.
Esatto.
Cioè nel senso che non devono sborsare, non devono andare dai genitori, si dicono, se una ragazza va a dire al padre, alla madre, posso andare via col fidanzato, molte famiglie fanno problemi, dico ma io vado via con la parrocchia, nessun problema, anzi, cioè, sono ben contenti. Poi lì si fanno la loro vita, si fanno le loro esperienze, purtroppo lo fanno di nascosto, ma è la condizione da disgraziati dei genitori che li mette in condizione di sfruttare questi spazi, insomma. Poi in realtà loro di andare lì gli frega ben poco, perché io ho conosciuto proprio situazioni di ragazzi proprio che ha soltanto un'evasione dalla famiglia, poi del papa, insomma, non gli fregava niente.
Bene, allora... Cosa diciamo per concludere questa trasmissione? Beh, diciamo che abbiamo concluso il crogiolo dello stregone. Per me è una grande soddisfazione. Sinceramente abbiamo cominciato e lo abbiamo finito. Questa è la cosa eccezionale, arrivare alla fine di un progetto. Bene, visto che lo abbiamo fatto, Francesco, ci sono mille cartelle su cui lavorare. Là vengono fuori 19 libri, fate un po' voi.
Sì, appunto, poi ricordo agli ascoltatori di seguirci sempre su internet, che internet appunto è uno strumento essenziale di comunicazione.
Niente, vi volevo solamente un'informazione, no? In che località Zecca se la riunione domani sera?
Domani sera non facciamo nessuna riunione, no?
Allora sembri Agumi.
No, dai. Niente. Noi come trasmissione, no, non so se ti riferisci a qualcos'altro di Radio Gamma 5.
Penso di sì, allora.
Noi come gruppo non facciamo domani sera nessuna riunione.
So che domani sera doveva essere qualcosa.
Ah, può darsi della radio. Può darsi sia cosa della radio.
Chiama Franco, ti dirà tutto.
Devi chiamare Franco.
E mi dà il numero di telefono?
No, non ve lo ho. Allora. Non ce l'ho, per cui non posso neanche dare. Comunque da mezzogiorno alle 3 lo trovo, insomma, in radio.
Va bene.
Va bene, ciao.
Ciao. Grazie.
Il problema è che noi abbiamo finito sul lavoro, siamo arrivati alla fine, e naturalmente la fine non è la fine, la fine è un nuovo inizio.
Inizio di qualcosa di diverso.
Inizio di qualcosa di diverso. Questo lavoro è terminato, verrà ampliato, modificato, eccetera, però è terminato.
Vero? Sì, ecco appunto, io riprendo col discorso, internet è sempre attivo, avete sempre possibilità di avere informazioni, conoscenze, scambi di notizie, di conseguenza gli ascoltatori che usano internet possono cercarsi, trovano i siti, trovano i gruppi di discussione e lì hanno tutta la possibilità di rimanere in contatto con noi durante tutta la settimana. Abbiamo saluto.
Abbiamo ancora un paio di minuti sulla pubblicità, comunque eccolo qua.
Beh, stasera dalle 19 alle 20 trovate Claudio.
Sì.
Perciò appunto Claudio lo trovate qua, parlerà delle sentenze della Corte Costituzionale sugli costi.
E anche un pezzo di filosofia che ho mandato anche in lista, perché il problema è che in lista mi fanno lavorare moltissimo. E io ci provo anche a usare quel lavoro che mi fanno fare anche per altre cose. E naturalmente le userò anche qui per la radio, insomma, perché è chiaro che praticamente rispondo a un'email di Atralux. Atralux è uno studente di filosofia di Napoli, si fa chiamare Atralux, in realtà ha anche un nome e cognome, e siccome ogni tanto gli piace un po'
fra virgolette, in maniera bonaria, mettermi sotto pressione, diciamo così. Allora ho fatto un'email di risposta generale che può servire come introduzione questa sera e anche per parlare delle sentenze della Corte di Cassazione. Francesco, c'è anche questo, no? Visto che dobbiamo fare internet, gruppi di discussione, Radio Gamma 5, dibattiti, conferenze, mi sparo in testa perché non ce la faccio più. Stasera, va bene, così. Bon, chiudiamo qui la trasmissione. Niente sigla, niente. Subito con la
pubblicità. Ci sentiamo stasera con Claudio e dopo noi ci sentiamo il giovedì prossimo.
Giovedì prossimo, tutto con Francesco. Ciao.